La zanzara con Luca Telese.
Buonasera, Luca Telese, surrogato crucianesco, oggi solo per un giorno, quindi gli adoratori del principe del Pantera potranno stare tranquilli, presto tornerà a Cruciani, ma oggi ci divertiamo e lo sostituisco io. Allora sentiamo subito per scaldarci i titoli del TG2.
Tutti in salvo, i 526 passeggeri e l'equipaggio del traghetto della Tirrenia in fiamme durante il viaggio da Napoli a Palermo. L'incendio sarebbe partito dalla stiva. Il governatore Draghi all'Assemblea di Banca Italia. La crisi economica si sta attenuando. Bisogna guardare con speranza al futuro. Questa crisi ci renderà più forti. Ora le riforme. Secondo la TV tedesca, la Magna sarebbe molto vicina all'accordo con la General Motors per l'acquisizione di Opel. Marchionne, la vita va avanti, ma questa vicenda sembra una soap opera brasiliana. Tre parade della Folgore sono rimasti feriti in modo non grave in Afghanistan. I militari sono stati colpiti in un violento scontro a fuoco a nord di Herat. Uccisi 25 talebani e tre soldati afghani.
E invece vi dico io il mio controsommario, le notizie che non troverete nei grandi TG e forse nemmeno sui giornali domani, che però mi hanno colpito oggi. Pedro Almodóvar apre un blog contro il Paese. Era così incazzato con il critico di quel giornale che ha minacciato fate vedere i miei film a qualcun altro e ha aperto addirittura una bandiera, una battaglia in internet, un segno di come la rete sia sempre di più il luogo dove si combattono le grandi contese. Il comunicato di risposta del Paese, che tristezza. Poi un'altra notizia molto interessante: è stato scoperto il cadavere di Rosa Luxemburg, è stato ritrovato nell'obitorio dell'ospedale Carité, nella parte est di Berlino. Resti umani compatibili con Rosa Luxemburg, potrebbe essere un simbolo, una metafora, insomma lo spirito e lo spettro del comunismo continua in qualche modo ad aggirarsi per l'Europa. E allora andiamo a sentire invece cosa ci ha proposto oggi Studio Aperto.
Ci sono giudici che vogliono ribaltare il voto. Così dall'Aquila il premier Berlusconi torna sull'uso politico della giustizia e puntualizza grumi eversivi come nel 94, ma assicura non ci sarà nessun ritorno anticipato alle urne. Poi agli sfollati del terremoto annuncia vacanze al mare e crociere per ragazzi e famiglie. Battaglie in Afghanistan, feriti tre parà italiani, successo vicino a Herat in uno scontro a fuoco con i talebani. Decine le vittime tra gli insorti, ieri preso di mira l'elicottero col comandante del nostro contingente. Brucia ancora la nave della Tirrenia al largo di Palermo, evacuati tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio, 29 intossicati, ricoverati in ospedale. Le fiamme si sono sprigionate nella stiva, era un inferno, raccontano i testimoni, c'è stato l'assalto alle scialuppe, aperte due inchieste. Criminalità, immigrazione e terrorismo, i temi del vertice a Roma dei ministri dell'interno e della giustizia del G8. Primi blitz e primi fermi tra InnoGlobal. Un gruppo di decine di manifestanti è entrato nella Basilica di Santa Maria Maggiore, poi sgomberata. Domani il corteo in centro. Espulso Azzuzza Marzouk, il tunisino che nella strage di Erba perse moglie e figlio, ha lasciato l'Italia, già in volo verso il suo paese. Era stato condannato per spaccio di droga. Dopo mesi di ricorsi, il provvedimento è diventato esecutivo. Incredibile in Russia una bambina di 5 anni.
E questa invece è una notizia che sicuramente fa discutere, perché accende la luce sulla modalità, sulla repentinità, sulla forza delle espulsioni. I sostenitori di questo provvedimento diranno sicuramente che è un buon segnale, e i critici forse ricorderanno che Azzuzza ha subito comunque un lutto feroce, ha un conto aperto col nostro paese che non gli sarà permesso di poter chiudere nel bene o nel male. Allora oggi iniziamo subito a parlare del tema più spinoso, l'Espresso, forse lo avete visto, ha rilanciato una micro inchiesta molto forte sulla vicenda di Palazzo Chigi, di Noemi, su tutto quello su cui insomma si sta discutendo in questi giorni. Abbiamo al telefono Marco Lillo, giornalista dell'Espresso, che ora chiamiamo, che in qualche modo ci racconterà il grosso di questa vicenda. Poi sentiremo immediatamente dopo Maurizio Gasparri. Allora io a questo punto che cosa faccio? Faccio sentire un altro sommario di TG. No, Ah, non c'è, quindi benissimo. Allora che cavolo facciamo, scusate? Sentiamo allora il meglio di questa giornata, cominciando da un'affermazione che ha fatto Walter Veltroni, che riguarda il più famoso show della televisione italiana, e guardate che cosa ha detto. Allora, la scaletta è incomprensibile, che cazzo dobbiamo fare?
Io so che qualche birichino tra voi avrà pensato che io ero occupato con le veline.
Pura stanna primavera, metra sudo rindo cor, una smania fa l'amore con fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, muovo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene tenocchi e non garra niente più.
Alle italiane e agli italiani vorrei chiedere una cosa molto semplice. Fareste educare i vostri figli da quest'uomo?
Figlio mio, vieni qua, ti deve dire una cosa, papà.
I miei figli mi vogliono il bene dell'anima e credo di essere il più amato dei genitori.
Così per la vita, perché la vita è tanto strana.
Credo che gli italiani possano giudicare con che sinistra e con quali giornali della sinistra abbiamo a che fare.
Papi!
Chi parla?
Ho chiamato per dirti quanto ti voglio bene. Prendo l'autobus per andare al museo.
Museo? Questa parola mi suona male. Tua madre che ne dice?
Io sono andato non so quanti matrimoni, festeggiamenti, e avete montato una cosa indegna su questa cosa. Vergognatevi.
Era invece un blob sulla Nomeide, preparato dalla nostra redazione, che unisce battute, frasi, addirittura una canzone. Adesso invece voglio farvi sentire questa cosa, questa dichiarazione di Walter Veltroni, che è entrato a discutere di affari tuoi.
150.000 euro, vero? Però 500.000, mamma mia.
Sono 50 centesimi.
50 centesimi?
50 centesimi ci sono dal capo alto. Franci.
Guarda Max, allora, io per rinfacciarglielo tutta la vita, perché poi me li daranno loro, voi la differenza me la date? Cioè là qua ci stanno 500.000 euro, voi volete farmi prendere 150.000 euro, ma la differenza me la date voi, eh? Perché io ero sicuro, cioè sono sicura che qua ci stanno 500.000 euro.
Gioca.
Però se poi non c'è una casa con 50 centesimi. Allora io accetto 150.000 euro. Faccio 500 però.
Perdonatemi, io voglio togliermi subito questo pensiero, perché se è come penso io...
Ma tanto lo so che dice 0,50, perché qua ci stanno i 500.000 euro.
Allora, abbiamo mandato questo frammento di Affari Tuoi perché oggi Walter Veltroni ha detto sul Corriere della Sera, ha detto una cosa che farà discutere, che ci ha permesso, ci ha dato lo spunto di chiamare Mike Buongiorno, ha detto Affari Tuoi è uno dei programmi più vuoti, insulsi, c'è solo la fortuna. Magari ci fossero i bei tempi del Rischia Tutto e del quiz della vecchia scuola di Mike Buongiorno, quelli sì che si riuscì ad alfabetizzare l'Italia. Allora, abbiamo al telefono finalmente Marco Lillo dell'Espresso. Pronto, buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qua. Insomma, che avete combinato voi cattivacci dell'Espresso?
Possiamo dire, non ci siamo fatti gli affari tuoi, ma gli affari suoi, ecco.
Battutaccia.
Abbiamo trattato il tema dell'harem di Berlusconi, c'è un servizio che apre il primo piano dell'Espresso di questa settimana, che è dedicato a varie storie. La principale è il capodanno del 2008, passato da Berlusconi nella sua villa, la Villa Certosa in Sardegna, con 50 ragazze, e quindi noi raccontiamo per la prima volta dai racconti, appunto, che abbiamo ottenuto da alcune di queste partecipanti quello che è accaduto. Poi andiamo avanti, ovviamente, e da qui poniamo alcune domande, diciamo, com'è possibile che tutto questo rimanga confinato soltanto alla sfera privata, come sembra accadere. Ci sono dei risvolti anche pubblici nel comportamento del Presidente del Consiglio, e queste ripetute storie di amicizie femminili che escono sui giornali hanno delle ricadute anche sulla sfera pubblica, ed è di questo che secondo me ci si dovrebbe occupare un po' di più.
Qual è l'esatto confine fra la privacy del Presidente e quello che tu dici, la sfera pubblica?
Beh, sicuramente
per un giornalista che ci lavora.
Ma sicuramente un aspetto importante, quello che noi sottolineiamo nell'articolo, è il versante della ricattabilità di un presidente. Io ritengo che, per esempio, Bill Clinton fu costretto a rivelare tutti i particolari dei suoi rapporti con la stagista Monica Lewinsky, non perché agli statunitensi interessasse sapere cosa faceva esattamente nella sala ovale il presidente, ma perché se non lo avesse rivelato sarebbe stato ricattabile. Voi ricordate ancora la storia del vestito, immagino, di Monica Lewinsky.
E lo sì, con una famosa traccia di materiale organico che non ricordiamo qui, insomma, esatto. In modo non più esplicito di così.
Ecco, evidentemente ci sono degli atti giudiziari.
Però qui si può dire che tutto questo non c'è in questa vicenda, non c'è una notizia criminis, non c'è una pistola fumante, oppure no?
No, non c'è, diciamo, nel senso che in questo caso non c'è una stampa che pone le domande che in quel caso invece la stampa americana ha posto a Clinton. Mi pare che in nessuna conferenza stampa ho mai visto un giornalista alzarsi e chiedere, per esempio, a Silvio Berlusconi se Evelina Manna ha avuto con lui una relazione e di che tipo, mentre invece lo fa magari la magistratura nei suoi atti che noi abbiamo pubblicato per la prima volta sull'Espresso, definendo la relazione tra il Presidente del Consiglio e questa attrice un'amicizia intima. Ecco, questo in Italia non accade, cioè nessun giornalista si permette di andare oltre, mentre invece negli Stati Uniti un Presidente della Repubblica, in questo caso un Presidente del Consiglio, non potrebbe uscire da una conferenza stampa senza rispondere a una simile domanda.
Bene, e qui però se le fa da solo, se l'è fatta da solo su questo Berlusconi la domanda.
Beh, diciamo, lui è rimasto un po' sul vago, ha detto che non è mai andato con una minorenne, ma nessuno gli ha fatto questa domanda. Diciamo che questa è una risposta.
Perché
che
non siete andati voi? Forse. Perché non siete andati voi dell'Espresso?
Ma allora, sicuramente noi per ora preferiamo dare risposte. Immagino che sul nostro giornale, in questo chi lo legge questa settimana, troverà delle risposte più che delle domande. Appunto, dal nostro punto di vista, quello che è importante è a questo punto dare delle risposte su questo capodanno, per esempio del 2007. Ci sono 50 ragazze che per un anno e mezzo non hanno raccontato nulla di questo capodanno. E questo, secondo me, è la notizia. La cosa incredibile è che c'è un Presidente del Consiglio che con i suoi aerei porta da Milano e da Roma 50 ragazze, ci passa delle giornate intere insieme a ballare, a mangiare, a divertirsi, e di tutto questo non si sa nulla. Penso che una cosa del genere dovrebbe porre delle domande, cioè qual è il limite di trasparenza oltre il quale diciamo l'opinione pubblica si sente rassicurata di avere un Presidente del Consiglio che in qualche modo non è ricattabile. Ecco, questo è il punto.
Rieccoci, allora proviamo a sentire il menu di file della giornata. Abbiamo sentito Marco Lillo dell'Espresso e ci ha parlato della Nomeide. Allora a questo punto sentiamo la voce dell'ultimo protagonista che è rotto in questa vicenda, il famoso ormai Gino Flaminio, che ha evocato questa immagine molto colorita.
Che potevo dargli io? Niente, impossibile, non potevo mai aspirare a una cosa del genere. È come se... un esempio banale, è come se un salumiere o un macellaio ambirebbe ad essere il fidanzato di Jennifer Lopez. Cioè, è praticamente una cosa impossibile, cioè, non puoi permettertelo, ma né economicamente né per niente, impossibile. Ma è una cosa impossibile, io la vedo una cosa impossibile. Ed è finito tutto, è finito un po' in modo banale, in modo brutto, molto brutto, però è finito.
Allora era Gino Flaminio, che per chi ancora non lo sapesse è l'ex fidanzato di Noemi Letizia. Allora abbiamo al telefono, oltre a Marco Lillo che resta ancora qualche secondo con noi, Mario Secchi di Panorama, vice direttore. Buongiorno, buonasera Secchi.
Buonasera.
Allora, come vede il PDL in questo momento? C'è stata un'offensiva, una controffensiva, abbiamo visto dei duelli televisivi all'arma bianca, ad esempio quello fra Bondi e Belpietro, il suo direttore da un lato, e Franceschini e Ezio Mauro dall'altra. Intanto per la prima volta un po' all'americana i quotidiani entrano nella contesa politica, è così Secchi?
Sì, non ci sono dubbi su questo, siamo a una svolta del costume politico-giornalistico.
Quindi praticamente quella famosa endorsement di Paolo Mieli è stato un po' uno spartiacque, fino allora avevamo il mito di tutti i giornali presunti indipendenti.
Assolutamente sì, l'indipendenza non c'è più, o quantomeno non c'è più come miticamente la si intende, io ho un'altra idea di indipendenza del giornalismo, e dunque i giornali diventano giornali che portano legittimamente le loro opinioni. Quindi, tra l'altro, a me non mi sorprende, perché l'indipendenza e l'autonomia sono due cose totalmente diverse. L'indipendenza mi pare una cosa mitologica, l'autonomia invece di una testata va sempre affermata, sono cose che sono, ripeto, profondamente diverse.
Lillo, voglio sentire anche lei su questo, voi siete autonomi o indipendenti?
Ma l'importante secondo me è essere in grado di dire le cose come stanno, sia se colpiscono a destra sia se colpiscono a sinistra. Noi penso che da questo punto di vista abbiamo dimostrato durante il governo di centrosinistra, per
ecco,
esempio,
l'Espresso avrebbe fatto lo stesso se una vicenda simile fosse capitata a Prodi.
Ma io posso dire che nel caso Mastella, per esempio, abbiamo pubblicato le foto di Mastella che prendeva l'aereo personale insieme al figlio, abbiamo fatto una copertina del PD per attaccare appunto il degrado morale delle giunte rosse, abbiamo fatto incatenare un sindaco di Firenze sotto la nostra sede. Ecco, vorrei vedere in quanti casi è accaduto che un sindaco di centrodestra sia incatenato sotto la sede di Panorama. Ecco, non penso sia accaduto spesso.
Certo, questo sicuramente, però probabilmente non depone più sull'equilibrio del sindaco che sulle responsabilità dell'Espresso quell'episodio, no?
Non so quante copertine sono state fatte contro le giunte di destra da parte di Panorama, per esempio.
Questa sicuramente è una buona provocazione. Volevo chiedere a Sechi, questa vicenda avrà una ricaduta elettorale? Cioè si sposteranno voti da una parte o dall'altra in base all'opinione che la gente si fa del caso Noemi Letizia?
No, io voglio solo dire una cosa a Lillo, quando io ero vice direttore al giornale, il giornale ha pubblicato il bacio in fronte di Fiorani a Fazio, e né Fiorani né Fazio erano vicini al governo di centro-sinistra in quel momento, e quella notizia fu ripresa sulle prime pagine di tutti i giornali internazionali. Quindi, primo, non accetto lezioni di indipendenza o autonomia da Lillo, ognuno guarda in casa propria e cerca di far bene il proprio mestiere. Secondo, la domanda se ha un'influenza sul voto, questa storia qua, mi pare di capire di no, almeno a leggere i sondaggi per ora, poi vediamo naturalmente.
E questo è un fatto di civiltà o come dire di un segnale di civiltà o di sonnolenza di questo paese? Cioè vuol dire che siamo maturi e abbiamo opinioni politiche che non vengono spostate da questioni emotive, oppure il contrario?
Ma a meno che non si pensi che siamo un paese con 60 milioni di imbecilli, e io non lo penso, penso che gli italiani valutino l'azione politica del governo, non le chiacchiere e il gossip, che possono essere interessanti, divertenti, ma non determinanti per la vita quotidiana dei cittadini. I cittadini valutano altro, valutano se la spazzatura a Napoli è stata portata via, valutano se il modo con cui il governo ha affrontato la crisi è efficace o meno, valutano se nel medio e lungo periodo le scelte dell'esecutivo sono vincenti o meno. Su questo voteranno il 6-7 giugno, su questo poi voteranno per le regionali e poi per le prossime politiche. Può darsi anche che lo boccino il governo, ma voglio dire, il responso delle urne è quello che conta poi alla fine in queste vicende.
Di nuovo a Lillo, mi piace molto questo, vedete, un faccia a faccia serrato, anche con qualche stoccata. Lillo, volevo chiedere se l'anno scorso, anzi un anno e mezzo fa, abbiamo avuto il famoso caso di Sircana, con la pubblicazione della foto, eccetera. Adesso abbiamo il caso di Noemi Letizia. La nostra politica si sta americanizzando, cioè il peso del gossip o di quella sfera così ampia che ormai va sotto questo nome si sta espandendo fino a cancellare il resto.
Faccio un piccolo riferimento personale, proprio a Radio 24 lo scorso anno, quando ci fu il caso Sircana, ero invitato a parlare insieme a Maurizio Belpietro, direttore del giornale, che era stato in qualche modo, anche se indirettamente, criticato dal garante della privacy per la pubblicazione di quella foto. Io in quel caso dissi in diretta che secondo me il giornale aveva fatto bene, che Maurizio Belpietro aveva fatto egregiamente il suo mestiere di giornalista pubblicando una foto che aveva un rilievo pubblico. Io penso che l'aspetto importante è sempre questo, cioè sottolineare che i comportamenti privati devono restare tali e la stampa non ha diritto, secondo me, di intromettersi anche se si tratta di personaggi pubblici, a meno che questo comportamento privato non abbia un riflesso pubblico, come era caso di Sirkan, come può essere in questo caso. Ora, e questo è il problema, che spesso la stampa, i media, le televisioni, il radio, non fanno bene il loro mestiere, cioè non distinguono, non spiegano bene alle persone perché è giusto occuparsi del caso Noemi. E purtroppo sembra altrimenti perdersi il confine tra gossip, politica, questioni pubbliche e questioni private. Qui c'è una questione molto semplice, c'è un Presidente del Consiglio che ha mentito, e questo è un aspetto molto importante, perché non si può accettare che un Presidente del Consiglio menta, perché come mente oggi sul caso Noemi, domani potrebbe mentire sulle armi di distruzione di massa piuttosto che su qualcosa di molto più importante.
È una, anche questa è una posizione molto anglosassone. Alcuni sono già arrivati e mi hanno segnalato che una mia parola alata, anzi neanche troppo alata, è andata in onda, e io questo ovviamente me ne scuso. Finiremmo su Striscia Notizia, ma per fortuna siamo in radio. Allora, stavamo parlando di tutto quello che in questi giorni interroga la politica italiana, ma anche a livello di metodo, sul gossip, la politica, la modernizzazione o l'involuzione del nostro modo di fare informazione. Mario Sechi del giornale Marco Lillo dell'Espresso, ancora al microfono, buonasera.
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 Allora, volevo chiedere adesso, stavamo affrontando questo nodo, per l'appunto in America tutto questo è sempre stato all'ordine del giorno, da noi arriva adesso, è arrivato ora, in un modo forse in cui non eravamo neanche preparati. È un bene o un male, Sechi? Lei che studia l'America con molta attenzione.
Dunque, guardi, stiamo ai fatti. Io non dico che non ci si debba occupare anche di questi aspetti, voglio essere chiaro, però bisogna essere precisi, cioè avere dei fatti concreti, avere un'esposizione molto, molto, molto metodica. Le faccio un esempio. Repubblica intervista l'ex fidanzato di Noemi, no?
L'abbiamo sentito prima, Gino Flaminio ormai.
Gino Flaminio. Benissimo, peccato che dimentichi di dire che sul suo capo pesa una condanna con rito direttissimo per 2 anni e 6 mesi. Si dirà, questo non inficia l'attendibilità del test. E io dico, va benissimo, il problema è un altro, che al lettore non offro un elemento essenziale, a mio avviso, per giudicare il test, diciamo così, chiamiamolo test per modo di dire, un testimone in realtà, che è un'altra cosa ancora, visto che non siamo in sede giudiziaria, per verificare, diciamo così, la persona che parla e eventualmente muove accuse o fa racconti. Ecco, questa io la chiamerei un'imprecisione di fondo notevole, quindi... Diciamo, si può anche fare, se vogliamo entrare in questo campo che io non prediligo, ma si può anche fare questo tipo di
però a determinate regole.
Ma devono essere precise. Aggiungo che il collega dell'Espresso dice che il Premier durante le sue feste parlava, mangiava e si divertiva. E io aggiungo, embe? Dove sta il reato? Perché parlare, mangiare e divertirsi è diventato un problema giudiziario?
Sentiamo subito Lillo, Marco Lillo e l'Espresso.
No, assolutamente, io ritengo che parlare, mangiare e divertirsi con delle giovani 20 e 30 anni che arrivano appunto con gli eri personali nella vita del Presidente del Consiglio sia un suo diritto. Ritengo però che queste che prima erano cose che riguardavano soltanto la sua sfera privata e personale, vista l'entità, diciamo, dei fatti, viste i ripetuti casi in cui queste ragazze poi hanno, diciamo, manifestato nei suoi confronti intenti, diciamo così, minacciosi, cosa che si ritrae dagli atti giudiziari che noi pubblichiamo, invece diventa un fatto pubblico. Noi diciamo una cosa su questo numero dell'Espresso, diciamo che già negli anni '80 Silvio Berlusconi era stato intercettato mentre chiedeva a Dell'Utri di portargli delle ragazze di drive-in a un capodanno, quindi non è novità che Silvio Berlusconi passi il capodanno o ami passare il capodanno con delle ragazze giovani, procaci, stelline, ballette. La novità è che adesso lui è un Presidente del Consiglio e questi comportamenti che un tempo erano privati, infatti queste intercettazioni non furono pubblicate all'epoca, diventano invece importanti adesso, perché il Presidente del Consiglio non deve avere nulla da nascondere. Allora, secondo noi, da questo punto di vista, ritengo che ancora oggi, dopo la pubblicazione dell'Espresso di questa storia di 50, 20, 30 anni che vanno a casa sua a passare il Capodanno, non abbiamo trasparenza su quello che è accaduto. Nessuna di queste ragazze parla, lui stesso non ci racconta quello che è accaduto. E questo, secondo me, mette il Presidente del Consiglio in una situazione imbarazzante.
Questo è molto chiaro.
Anche dei cittadini. E questo è
voglio chiedere a entrambi l'ultima valutazione, Sechi, il comportamento dell'opposizione, ma soprattutto del leader del PD Franceschini su questa storia, è un comportamento giusto, corretto, sbagliato, è stato ondivago oppure è stato modulato con esattezza, come spesso capita in questi casi in America, sulle indicazioni di qualche spin doctor?
Ma io lo trovo francamente surreale. Il Partito Democratico non ha mai parlato di politica in questa campagna elettorale e aggiungo che trovo ignobile il riferimento al padre Berlusconi e ai figli, tant'è che Franceschini ha dovuto fare retromarcia. Se io fossi un supporter, un elettore del Partito Democratico e comunque da analista della politica, in questo caso do il giudizio, io penso che abbia fatto un'autorete colossale, che gli costerà dalle elezioni, vedrà Telese.
Quindi un pronostico e una valutazione di Sechi assolutamente inequivocabile. Lillo, il suo, mi incuriosisce.
Ma io spero che le vicende private del Presidente del Consiglio non inficino il risultato elettorale. Cioè, spero che gli italiani non votino Silvio Berlusconi perché è fedele a Veronica Lario, ma votino, non votino Silvio Berlusconi.
Ma io le ho chiesto un'altra, la domanda era un'altra.
Solo questo è il punto importante.
La domanda però era un'altra, se il leader del PD Franceschini ha fatto bene o male a entrare in questa storia, più o meno.
Ma ritengo che la frase fosse infelice, perché evidentemente con riferimento alla famiglia del leader avversario, secondo me in questo caso era come infierire sulla Croce Rossa. Ritengo però che il problema dei valori che un leader deve trasmettere, lui ha sbagliato a riferirli alla famiglia, ma sicuramente alle giovani generazioni invece è importante.
Va bene, abbiamo, grazie a tutti e due, abbiamo i titoli del TG3.
La vendita di Opel, Magna verso l'accordo, Fiat irritata, punta il dito contro i lati oscuri della trattativa, Marchionne come una soap opera brasiliana, PIL in calo di 5 punti, disoccupati in crescita del 10%, il governatore Draghi chiede al governo le riforme contro la crisi. Il Premier definisce molto berlusconiana la relazione del governatore, poi attacca di nuovo i magistrati, vogliono ribaltare il voto, sono eversivi. L'associazione magistrati replica al Premier, basta insulti, Franceschini, noi siamo al fianco di chi combatte la criminalità organizzata. Pensavamo di morire, parlano i passeggeri che erano sul traghetto della Tirrenia in fiamme nel mare di Ustica, 29 ricoverati. Deposito di ecoballe incendiati a Giugliano, nel napoletano si rivelano cumuli di rifiuti in strada, Bertolaso scioglieremo i comuni diffidati. In Pakistan almeno 2,5 milioni di civili in fuga dalla valle di Swat, dove vige la giustizia dei talebani, lotta con l'esercito regolare. La premiazione di Gomorra come film dell'anno, Saviano al TG3, raccontare il paese oggi è come creare anticorpi, l'Italia ha sete di capire.
Rieccoci subito, Radio 24, la radio vi dà la panoramica di tutto quello che si muove nel mondo dell'informazione. Allora chiudiamo il cerchio di stasera con i titoli di Sky TG24.
Berlusconi non fa marcia indietro, alcuni magistrati sono eversivi, dice.
Basta insulti, reagiscono le toghe, dal CSM Mancino invita ad abbassare i toni.
Banca Italia lancia l'allarme occupazione e Draghi avverte niente ripresa senza riforme.
Opel si avvicina a Magna, per Marchionne è una soap opera, giù il titolo Fiat.
Fuoco sulla nave Palermo-Napoli, tutti salvi, ma i passeggeri raccontano, era l'inferno.
Atterraggio d'emergenza con l'aereo di Stato, paura ma nessun rischio per Schifani a Mosca.
Afghanistan, italiani nel mirino, il generale Castellano sfugge ad un attacco.
La giunta secondo Lombardo, in Sicilia fuori l'UDC, dentro due magistrati.
Iniziate partenza per il ponte del 2 giugno, traffico in aumento sulle strade.
Rivolte in Formula 1, Ferrari tra le scuderie iscritte con riserva per il 2010.
Allora, rieccoci alla Zanzara, Luca Teresa al microfono, stiamo parlando di lui, ma guardate, abbiamo trovato, sapete che qui alla Zanzara abbiamo anche una vena un po' ironica, un po' divertita, un senso della curiosità che guarda al passato, e allora abbiamo trovato questa scheggia, questo sì. Gianni Morandi d'epoca.
Se io fossi il presidente, guarderei tutti dall'alto, sarei sempre sorridente e in tasca un altro miliardo. Da tutti quanti io vorrei le tangenti, anche da amici veri e dai parenti, per il matrimonio di mia figlia regalerei agli sposi la Sicilia.
Gianni Morandi, e non era in tempi sospetti, perché la canzone i nostri potenti redattori hanno appurato che del 92, quindi non c'era ancora Berlusconi, però i pronostici e gli auspici di Morandi sono comunque interessanti. Sentiamo finalmente la vostra voce, mentre molti di voi ci mandano messaggi al 349-238-6666, sentiamo Pietro da Rimini. Pronto? Buonasera.
Pronto, buonasera, buonasera.
Eccoci qua.
Eccoci qua. Ma lei questa sera non dovrebbe fare un altro programma? Di solito è venerdì sera?
Alle 9.10 sarò sulla 7. Ecco, esco da qua e corro lì, ma non facciamo pubblicità ad altri emittenti.
Ecco. No, grazie, non abbiamo detto il nome. Il mio intervento era nel senso che praticamente Berlusconi ha fatto l'ennesima tirata contro i magistrati, no? Ecco, volevo dire questo. Lui quando fa queste levate di scudi, diciamo così, la magistratura potrà essere criticabile, perché tutti quanti se entriamo un po' in quel mondo forse non ne usciremo mai bene, diciamo così, il cittadino qualunque. Lui però queste levate di scudi non è credo che le faccia per noi, lui le fa solamente quando è coinvolto, perché se lui non fosse coinvolto la magistratura andrebbe bene. Non so se riesco a rendere quello che...
No, è molto chiaro, ho capito cosa intendi.
Ecco, perché quando lui è coinvolto apriti cielo, poi ha dei toni, mi sembra, offensivi, che proprio non stanno né in cielo né in terra, no? Quando lui non è coinvolto, non è che dice la magistratura nei confronti dei cittadini dovrebbe fare, bisognerebbe fare, no. Solamente, non va bene solamente quando è coinvolto lui. E quello che mi stupisce, oddio, mi stupisce, è relativo, perché ormai in Italia non mi stupisce più niente, è il fatto che molti miei concittadini, purtroppo, io dico purtroppo, a tutti questi consensi che proprio non riesco proprio a capire com'è che possono venire fuori, tant'è vero che mi sono andato a riprendere 100 anni di solitudine, perché voglio cercare di capire bene come si vive nel paese di Macondo, ecco. E qui praticamente
che in questa radio torniamo a rinfrescare uno dei capolavori della letteratura del premio Nobel, García Márquez. Grazie dell'intervento. Guardi, per la sua delizia, so che la farò soffrire, il Berlusconi di ieri, che alla Confesercenti parlava di magistrati che sovvertono il voto.
Ieri qualcuno si è scandalizzato perché ho parlato di grumi avversivi. Non faccio che dire che non sono assolutamente convinto, perché quando con delle sentenze basate sul ribaltamento della realtà si vuole ribaltare la decisione popolare, si vogliono sostituire chi è stato eletto dal popolo e a cui il popolo ha democraticamente dato la responsabilità di governare, questa si chiama con una parola sola, si chiama volontà eversiva e devozione.
Era quello di ieri, ma ce n'è uno anche oggi. Comunque l'importante è il tono e la forza con cui Berlusconi parte, lancia in resta contro la magistratura. Sentiamo un altro ascoltatore, Christian dalla provincia di Chieti.
Buonasera.
Buonasera.
Innanzitutto un piacere parlare con lei per la prima volta, perché con Cruciani ho avuto modo di parlarci parecchie volte, con lei è la prima, e le faccio anche i complimenti, anche se qualche volta...
Grazie mille. Allora, bilancio, perché sono arrivati una serie di insulti via SMS, no? Qualcuno che dice, ma insomma, di cosa parlate, perché ne parlate, e quindi
vabbè,
ci fa piacere.
L'italiano a cui non va mai bene nulla. Niente, chiamavo, come detto alla signorina, per fare due considerazioni. Innanzitutto non sono un elettore di centrodestra, perché appartengo all'estrema destra, quindi non ho nessuno che mi rappresenta. E quindi penso di essere al di sopra delle parti. Volevo riallacciarmi al discorso che ha fatto lei con un giornalista dell'Espresso. Perché
Marco Lillo.
Sì, perché
sì,
l'Espresso non continua a fare come ha fatto bene fino a qualche tempo fa, riguardo a delle inchieste sulla sanità e tante altre cose che interessano veramente, e non alle cose futili e inutili di questo paese. Cioè, poi tanto per cambiare, ogni volta che c'è un G8 ed è Berlusconi presidente o insomma ricopre qualche carica, puntualmente arriva la torta. Vabbè, a parte questo. E poi riguardo al fatto di Franceschini, no, io sfido chiunque, qualsiasi figlio, anche non so se Franceschini ha visto l'intervista alla figlia di Rina qualche tempo fa. la figlia di Totorina ha detto che il suo padre in quanto tale è stato un padre eccezionale. Quindi,
però lei è molto malizioso, mi piace questa vena di ironia, ma insomma, se era una difesa di Berlusconi paragonare il parere della figlia di Rina a quello dei figli di Berlusconi è un po' un colpo basso. Senta, ma mi tolga una curiosità, non so se posso chiederlo, siccome è nata questa lista con Storace, Autonomia, Lombardo, eccetera, lei è uno di quegli elettori che si interessa a quella coalizioncina oppure no?
No, assolutamente, non neanche per radio voglio dirle, sennò ora le faccio arrivare altri sms. Io sono di quelli che dicono però che quando in pratica qualcuno si preoccupa che in Italia sta per ritornare il regime, io dico senza problemi che le uniche cose buone che sono state fatte in questo paese riguardo infrastrutture, sanità, insomma tutto ciò che riguarda il bene delle persone, case popolari, acquedotti, ponti, strade, sono state
fatto durante il ventennio. Va bene, grazie Cristian. Donatella da Roma.
Buonasera e complimenti per
buonasera.
La situazione.
Grazie.
Senta, io una piccola riflessione insieme. Veramente c'è preoccupazione e anche un po' di disgusto per quello che comunque viene continuamente proposto. Io non faccio riferimento alla radio perché giustamente è l'argomento del giorno. Però questo attacco continuo al Presidente del Consiglio, così meschino, così basso, veramente è una cosa che stupisce, che lascia allibiti. Perché le considerazioni poi che uno fa, io ho sentito tante persone di destra, di sinistra, tutti quanti, primo uno dice, ma insomma Berlusconi è l'unico uomo politico che ha contatti con le donne? Solamente Berlusconi? Tutti gli altri dove vivono? In quale paese vivono? In che mondo vivono? Cioè, quindi questi attacchi perché direttamente così al Presidente del Consiglio? Cioè, come mai la sua vita pubblica e privata viene continuamente messa così sotto accusa? E sotto i riflettori continuamente. Capisco che l'uomo politico debba rendere conto della propria serietà.
Donatella, il suo argomento è sicuramente un argomento forte che si sente molto, ma provo a chiedere un'altra cosa. Accade in tutti i paesi del mondo, è un po' una croce delizia del potere, chi è presidente, premier, è passato ai raggi X. Cioè non ci sono, le faccio l'esempio, il ministro dell'interno britannico, che è una signora, è finito su tutti i giornali britannici perché il marito ha noleggiato due film porno pagandoli con, diciamo, il fondo, la dotazione del ministero. Se ne è parlato per una settimana in Inghilterra, era bazzecolo il confronto, non trovo.
Certo. Però, guardi, con la stessa però onestà intellettuale le chiedo pure, a questo punto sono io che chiedo anche a lei, ma tutti gli altri presidenti del Consiglio o tutte le altre volte che è stato minimamente segnalato o denunciato dalla stampa che, per esempio, il portavoce del Presidente del Consiglio allora Prodi circa ne era stato ripreso, fotografato, accostato a vedere dei transessuali, eccetera, subito lì si è gridato allo scandalo. Cioè voglio dire, dalla gente...
Ma anche lì si è pubblicato.
Dalla gente popolo che è al di fuori della politica, si vede perché si percepisce una differenza e un accanimento che è spropositato. E se qualcuno forse voleva acquistare un consenso o cercare di colpire il presidente Berlusconi, guardi, sicuramente sta facendo l'esatto opposto, perché non è questo il modo, perché c'è una differenza enorme di riconoscimento,
di comportamento. Rieccoci in onda, Luca Telese, La Zanzara, stiamo ronzando, fra pochi istanti collegato con noi, mai buongiorno per il motivo che vi ho detto sopra, sentiamo subito però Carlo da Roma. Pronto, buonasera.
Buonasera Telese, è la prima volta che ci sentiamo e...
Non e speriamo non sia l'ultima.
Assolutamente.
Io oggi ho detto pure una parolaccia, ho detto anche una parolaccia in diretta, devo fare ammenda, quindi mi dà ancora l'opportunità. Mi perdoni almeno lei.
Nessun problema. Io volevo fare una domanda col pungiglione, giusto per La Zanzara.
Ah, bene.
Il giornale Libero, vicino alle posizioni politiche del Presidente del Consiglio, pubblica in modo assolutamente gratuito e secondo me totalmente inutile le foto della moglie del Presidente del Consiglio quando era ancora non moglie del Presidente del Consiglio, ma professionista, attrice teatrale. Con pochi veli, diciamo così, io non l'ho neanche viste.
Nuda. Ecco.
La polvere, ma non si è alzato lo strale della punizione. Io, Presidente del Consiglio, un giornalista vicino, non vicino, di opposizione o di governo, sì, lo mandavo in pasto ai leoni al Colosseo.
Allora, Carlo, è chiarissimo, però le do questa risposta molto telegrafica. La sua domanda al Pulgiglione è interessante, però se il Presidente del Consiglio potesse cambiare le prime pagine in Libero, grideremo tutti al colpo di Stato. E fra l'altro, voglio dire, io ho spesso posizioni diametralmente opposte a quelle di Vittorio Feltri, però viva Dio, un giornalista che ha una sua storia autonoma e non è pilotato. Allora, abbiamo al telefono Mike Buongiorno a Radio 24, un grande applauso metaforico per lui, grazie di essere con noi.
Allegria, sono qua a disposizione.
Mike, grazie, auguri intanto per il programma su Sky. Come questa impresa, come va?
Insomma, su Sky lo stiamo preparando, ma io sto facendo altre cose in questo momento per Sky, sto facendo l'ospite in molte trasmissioni, la prossima settimana sarò ospite di Fiorello, ma il Rischia Tutto, che non chiamerò più Rischia Tutto ma Riscai Tutto ispirato da Sky, Riscai Tutto non comincerà certamente prima del prossimo autunno o novembre probabilmente.
E va bene, allora in attesa ti vedremo, ci incolliamo a vederti con Fiorello. Questo sodalizio ormai è arrivato a dei livelli quasi ombelicali, cioè siete legati da un cordone inscindibile. Come ti sei trovato in questa cosa?
Ma è stato un caso veramente. Io conoscevo Fiorello da tanti tanti anni, ma non avevamo mai pensato di fare qualcosa insieme, e come tu sai, sia io che lui siamo coinvolti con la pubblicità per una grossa compagnia telefonica, e a un certo punto hanno ingaggiato sia l'uno che l'altro per fare la pubblicità, ma non abbiamo fatto nulla di speciale la prima volta, però abbiamo capito che potevamo inventare qualcosa per far ridere, e così abbiamo incominciato. Ci siamo dimenticati dei copioni che preparavano per noi e abbiamo sempre improvvisato, e da allora abbiamo fatto delle cose molto divertenti. Molta
Quindi
gente
è una squadra.
Oggi ricorda, cioè, i due barboni che camminavano quelli per le strade di Roma, i camerieri dei ristoranti, eccetera, eccetera.
Fantastici.
Adesso Fiorello sta ancora facendo il suo show, ma fra due o tre settimane faremo una nuova serie.
Bene, e ti volevo chiedere una cosa, è il motivo per cui ti abbiamo chiamato. Mando un frammento ormai epocale di una tua celebre battuta, sentiamola e poi torniamo a parlare e spieghiamo il perché.
Quale busta vuole, 1, 2 o 3?
1.
La busta numero 1 per Giuliana Longari. Allora, mi sembra di essere ritornato a 2 anni fa quando eravamo al Teatro delle Vittorie, si ricorda, signora? Eh?
Sì.
Lei giocava divertendosi, mi auguro che si diverta anche questa sera.
Con meno.
Allora, un ex imperatore che si era ritirato a vita privata dopo 20 anni di regno, a chi gli proponeva di tornare sul trono rispose: se tu sapessi i bei cavoli che ho piantato con le mie mani, non mi faresti tali proposte. Allora, signora Longari, noi vogliamo sapere per 5 milioni chi era questo imperatore, il nome della sua famosa riforma costituzionale, a chi degli imperatori augusti, in base a questa riforma, toccò nel 286 l'Oriente e a chi l'Occidente.
Ci fermiamo qui, ci permettiamo di interrompere Mike per dare la parola a Mike. Abbiamo mandato questo spezzone lasciando un po' di thrilling per gli ascoltatori, perché oggi Walter Veltroni ha detto: questi spettacoli dei pacchi sono vuoti, insulsi, non insegnano nulla. Quanto erano pedagogici e importanti i quiz di Mike Buongiorno.
Si
sente ormai consacrato.
Io ringrazio Veltroni, a cui voglio molto bene, anche perché, come tutti sanno, io sono rimasto in Italia quando ero venuto per fare dei documentari dagli Stati Uniti, e chi mi convinse a rimanere fu proprio il padre di Walter Veltroni, Vittorio Veltroni.
Vittorio Veltroni, ricordiamolo, l'inventore del telegiornale della Rai, fra l'altro.
E fu proprio lui che mi convinse a rimanere, fece un salto nel buio, ma ancora oggi lo ringrazio. Purtroppo se n'è andato molto presto, ma io non lo dimentico. e quindi devo dire che i Veltroni sono stati molto importanti per la mia vita e la mia carriera. Per
Mike, di questi quiz all'epoca non si diceva che fossero un gran bene, no? Invece, sentendo queste domande, comunque c'è un livello di cultura generale che si chiedeva che era alto, no?
Beh, era altissimo, perché innanzitutto io facevo la domanda e la prima risposta che davano era quella che contava. E poi la domanda era diretta. Adesso invece la maggior parte dei quiz dà tre risposte e una delle tre è quella esatta, quindi è un po' il gioco dei bussolotti. Io invece adesso quando riprenderò il Riscai tutto farò una sola domanda alla quale devono rispondere, altrimenti verranno eliminati.
Mike, sei stato l'interrogatore nazionale del paese. Questa Italia che vivi adesso ti sembra più o meno colta di quella che comunque usciva dalla povertà della guerra, dalle miserie e si metteva chi naso i libri a costruire le case, a rimettere in piedi una nazione?
Beh, quello è stato un periodo straordinario che io ho avuto la fortuna di vivere, perché sono rimasto in Italia proprio nel periodo della ricostruzione. Beh, devo dire che sono momenti indimenticabili, perché tutto il paese si era rimboccato le maniche, tutti lavoravano e tutti cercavano di rimettere in piedi quello che avevano perso durante la guerra. Adesso invece tutto è dovuto, tutto sembra molto più facile. E quindi molti giovani soprattutto pensano che tutto sia conquistabile senza sforzo, e questo è un discorso che io faccio sempre anche al mio terzo figlio, che ha appena 18 anni e quindi anche lui fa parte di questi giovani,
Michelino,
che sono cresciuti nel benessere.
Beh, anche tu però è vero che hai avuto la fortuna di stare in carcere con Montanelli, però poi dopo hai vissuto una stagione di ricchezza, di, no? Parli sempre di questi giovani tuoi figli come se fossero dei viziati, invece...
Beh, dico, io ho avuto la fortuna di lavorare molto, di guadagnare anche molto bene, quindi i miei figli sono cresciuti nel benessere. Ecco, però
ricordiamo una cosa meravigliosa, quel tuo colloquio nel 1977 nel ristorante, quando Berlusconi ti fece la proposta di lasciare la Rai e ti offrì la sonora cifra di...
dunque, quando mi offrì la cifra, io non mi ricordo quanto era esattamente la cifra.
Mi pare che tu avessi detto che erano 100 milioni e tu dicessi in quanti anni.
Sì, è vero, sì. Però non credo, fosse forse di più di 100 milioni, sai. Ormai sono passati molti anni e ormai con i compensi che danno...
Sì, poi è difficile rivalutare.
100 milioni fanno ridere.
Sì, era il 77. Senti, ma la TV di oggi è più brutta o più bella di allora?
Non voglio dire più brutta, ma meno bella. Ci sono ancora tante cose belle e interessanti, però non ci sono più quei programmi che si facevano allora. Non dimentichiamoci però che erano programmi che venivano messi in onda per la prima volta, quindi si trattava di novità. E allora la gente era contenta, vedeva sempre cose che non aveva visto prima. Adesso invece abbiamo programmi che sono già stati visti, molto ripetitivi, e poi devo dire, se parliamo di quiz, che i concorrenti non sono più come quelli di una volta. Quelli di una volta erano proprio ingenui, venivano e sognavano di poter guadagnare qualcosa per ricostruirsi magari la casa.
Mike, c'è una pagina meravigliosa della tua epopea che è rimasta immortalata in un film di Ettore Scola, no? C'eravamo tanto amati, c'è quel personaggio fatto da Stefano Sattaflores, tu interpreti te stesso e lui ha la grande domanda se vincerà tantissimi soldi oppure il premio di consolazione della 500. E vedendolo ho pensato che sei stato geniale a accettare di interpretare la parte di te stesso, perché... hai, come dire, messo una pietra miliare che è entrata nella storia del cinema.
Beh, io ti devo dire che erano delle comparsate che io facevo, ma sai, siccome la Rai non è che pagasse molto, allora noi presentatori, non solo il sottoscritto ma anche gli altri, dovevamo arrotondare, e qualunque cosa ci veniva offerta accettavamo. Per me fare l'attore era una cosa molto complicata, perché io non ero un attore, non lo ero allora. Adesso forse ho imparato anche a fare l'attore insieme a Fiorello.
L'ultima perla, è vero che quando tu stavi andando con Berlusconi incontrasti in un corridoio un prestigioso dirigente della Rai che disse: buongiorno, lei si pentirà.
Sì, questo è vero. Mi dissero: guarda, fai un grave errore ad andare con Berlusconi, e io dissi, guardate, ed è la verità, allora la RAI non si era ancora resa conto di cosa poteva succedere con la nascita della televisione privata, la televisione indipendente, e io, avendo incontrato Berlusconi, avevo capito che era un uomo pieno di idee, brillante, e che quindi voleva arrivare a dei traguardi che mai allora... più nessuno immaginava.
Ultimissima battuta, adesso che sei passato a Sky, hai trovato qualcuno di Mediaset che ti ha detto, Mike, ma cosa hai fatto?
No, perché sono loro che mi hanno non mi hanno rinnovato il contratto, quindi non mi hanno detto, Mike, che cosa hai fatto. Anzi, è stata una sorpresa per me, il contratto non fu rinnovato e io rimasi molto male, perché non mi scrissero nemmeno una lettera per dire grazie dei 30 anni che hai collaborato con noi. Ma il mondo cammina, non sempre tutto riesce bene, e quindi in questo caso ho avuto un grosso dispiacere, ma sono contento perché immediatamente arrivò, grazie anche a Fiorello che aveva firmato con Sky, e io penso che con Sky ricominceremo da capo come negli anni 80, quando io avevo cominciato a lavorare per Berlusconi.
Allora, grazie a Mike, sentirlo così ci fa pensare che sia tecnicamente immortale, lo salutiamo, pubblicità.
Beh,
grazie,
spero
Mike.
Di esserlo, guarda che nella mia famiglia sono arrivati tutti a 100 anni, quindi hai voglia, sarò con voi ancora per un po'.
Ah, benissimo, allora ti chiamiamo presto, grazie.
Ciao, grazie, allegria.
Rieccoci a zanzarare, Luca Telese, Radio 24, adesso apriamo i rubinetti, sentiamo le vostre voci, sentiamo cosa avete da dirci dopo questa ondata di Mike Buongiorno. Abbiamo anche il TG5, ma prima sentiamo Michele da Reggio Calabria.
E buonasera Luca, complimenti per la trasmissione, per la vostra trasmissione, veramente, veramente.
No, io sono un abusivo, sono senza permesso di soggiorno, la trasmissione è del grande Cruciani, quindi mettiamo bene i paletti. Comunque grazie, prego.
Simpaticissimi, e onori e onori al grande Mike, che ha contribuito alla storia della TV, quindi alla RAI. È un pezzo della storia della televisione italiana, e ha contribuito per 30 anni, come diceva lui, in Fininvest, e speriamo per altri 30 anni che contribuisca con Sky. La cosa...
ci volevi dire prima?
Sì, volevo intervenire io sul fatto di Berlusconi che si parla di questa ragazza, ma Berlusconi è una persona, giusto come si dice e si vede, che le piace attorniarsi di belle ragazze, di giovani ragazzi, perché ama bellezza, le cose belle, e quindi io non ci vedo niente di male. E tutti questi puritani che parlano, che vogliono insinuare, e poi che ne parla una parte politica, e che secondo me non hanno null'altro da offrire, da parlare, da ridire a questo uomo.
Grazie Michele, molto chiaro, un'argomentazione che fra l'altro sta tornando alle volte. Sentiamo i titoli del TG5 e poi di nuovo le vostre voci.
Berlusconi in Abruzzo e i giudici vogliono ribaltare il voto, come nel 94 insorge l'Associazione Nazionale Magistrati. A settembre tutte le scuole riaperte, a novembre nessuno nelle tendopoli. Draghi all'Assemblea di Banca Italia, più forti dopo la crisi, occorrono riforme strutturali e investimenti, ma anche speranza e fiducia. Le banche non devono abbandonare il settore produttivo. Confusione, rida di voci su Opel, sarebbe vicino l'accordo con Magna, ma il governo tedesco non conferma. Marchionne è come una soap opera, ma la vita va avanti. In America operativo l'accordo con Chrysler. Fiamme sul traghetto della Tirrenia Napoli-Palermo, tutti in salvo gli oltre 500 passeggeri evacuati con le scialuppe, molta paura ma nessun ferito. In tutta Italia spuntano centinaia di nuovi centri massaggi, molti sono gestiti da stranieri e spesso si trasformano in case d'appuntamento. Tempo buono con qualche breve pioggia per il lungo ponte del 2 giugno, milioni di italiani in partenza per mare, laghi e città d'arte.
Allora, mentre precipita questa sigla che a me piace sempre, entrano i titoli del TG1.
Opel, accordo tra General Motors e Magna, manca ancora via libera del governo tedesco. Marchionne sembra una soap opera. Draghi, per tornare a crescere servono riforme strutturali, è possibile uscire più forti dalla crisi, allarme e disoccupazione. Berlusconi, eversivi quei magistrati che vogliono ribaltare il voto, ANM basta insulti, Franceschini, i giudici vanno ringraziati. Fiamme e fumo sul traghetto Napoli-Palermo, soccorsi 500 passeggeri, tanta paura, una trentina agli intossicati. Socialmente pericoloso, espulso in Tunisia Zuz Marzouk, nella strage di Erba perse la moglie e il figlio di 2 anni. 9 milioni di italiani in viaggio per il ponte del 2 giugno, il mare è la destinazione preferita tra sole e temporali.
Parabola. Luca Telese al microfono, Radio 24, abbiamo messo moltissima carne al fuoco e abbiamo tantissimi ascoltatori. In attesa, Roberto dalla provincia di Ancona, apra le danze. Sera. Buonasera Roberto, vada.
Allora, io volevo parlare delle polemiche di questi ultimi mesi, no?
Sia tutti che volete parlare di queste polemiche.
Le polemiche sono
sì, tutti.
E poi il discorso di Franceschini per le elezioni alle europee, capilista così, no? Però il discorso è che questi, facendo queste polemiche sterili, non parlano del fatto che c'è in Italia che ormai siamo arrivati a culmine, e cioè che devono trovare i soldi e chi deve pagare purtroppo siamo arrivati a quelli ricchi, come negli altri paesi europei, dove ci sono delle tasse, delle imposte che in Italia ancora non sono state messe. Adesso io non so se lei ne conosce, però vi faccio un esempio: l'imposta di solidarietà in Francia, che sarebbe sopra 5 milioni di euro, pagano un 1%, e entra 4 miliardi all'anno. Quanto?
Sì, la sento.
Ah, ecco, no, perché sentivo le scosse.
No, siccome questo, c'è il riverbero, la faccio finire.
Ah, questa, e poi ecco, naturalmente, ecco, queste vanno a colpire i ricchi, perciò siamo arrivati agli sgoccioli. Cioè, si trovano i soldi, quando io sento parlare sulle trasmissioni televisive che non ci sono i soldi, che non si sa come trovare 100, 200 milioni di euro, mi viene da dire che altri paesi più civili, oltre a questo, e poi ecco, per trovare in altri 3-4 miliardi basta mettere una tassa su, portare le tasse europee a livello su botte e azioni, a livello europeo, e entrano altri 3 miliardi, cioè ecco, trovati miliardi di euro, poi ecco, questo è proprio il minimo.
Va bene, dire, molto.
Solo ci portano fuori tutti questi discorsi per non parlare del problema essenziale.
Ho capito, è un'altra tesi di quelle che si sentono, lei espressa con molta chiarezza. Ermanno da Milano.
Sì, buonasera. Un attimo sul discorso che aveva fatto quel giornalista dell'Espresso a inizio puntata. Devo dire
sì,
che
stiamo parlando di Marco Lillo.
Esattamente, devo dire che sono rimasto allibito nel sentire un giornalista di un settimanale come l'Espresso, che dovrebbe essere l'erede di una tradizione culturale laica, libertaria, che ha fatto delle battaglie contro il conformismo, il falso perbenismo, veramente delle bandiere, e che oggi pone delle questioni che mi sembra di ritornare nell'Italia 50, degli anni 50 di Pio XII, con uno stile peraltro da novella 2000. Ecco, io, a me è una cosa che veramente lascia molto perplesso, le dico la verità. E un'altra cosa sulla quale volevo tornare era un'affermazione che aveva fatto lei prima, parlando della vita degli uomini politici che deve essere passata ai raggi X. Ecco, io sono d'accordo con lei, quando però ci sia un sospetto fondato di un reato, a maggior ragione se si sta parlando da una prospettiva appunto laica, libertaria e contraria all'ipocrisia. Perché qui
sì, ora però non vorrei prendere le parti del diavolo, ma tutta questa vicenda non è stata, qualunque sia il giudizio sull'opportunità dei loro interventi, non è stata aperta né dall'Espresso e nemmeno da Franceschini, ma da alcune durissime dichiarazioni di Veronica Lario, che ha parlato di vergini offerte al drago, di minorenni. Quindi voglio dire, nasce da lì tutto il diciamo il caso, ecco.
Questo è vero, converrà però con me che il gruppo L'Espresso, La Repubblica, comunque poi non è che abbia limitato un trafiletto di giornale una vicenda di questo genere, o sbaglio?
Sì, ma anche in questo, non so come dire, i giornali dell'opposizione fanno il loro mestiere, i giornali dell'opposizione. Il problema è giudicare se tirano fuori cose fondate o meno. Lo dico perché una vita, 10 anni di lavoro in un giornale di centrodestra mi hanno insegnato che ognuno fa il suo mestiere, no? L'opposizione fa le bucce, a volte persino in un modo pregiudiziale, a volte a tesi, però fa un mestiere che i britannici chiamano il watchdog, controllare il cane, no? Insomma, il cane da guardia, anzi, il controllo del cane da guardia sui potenti.
Perfetto, allora posso farle 2 domande, io le chiedo 2 cose. Intanto, se è qualità giornalistica, comunque lei è un giornalista, per cui parliamo di qualità,
certo. Sì.
Giornalistica. Secondo lei è una buona qualità giornalistica il fatto che si vada a porre poi quale questione? Perché io sinceramente di tutta questa cosa non ho ancora capito qual è la questione che può interessare a un cittadino a 2 settimane da delle elezioni europee, no? Cioè è importante, sarebbe importante, e sarei d'accordo con lei in questo caso, se ci fosse un fondato sospetto, diciamolo, che Berlusconi sia un pedofilo, perché e questa è l'unica domanda che io non ho mai sentito porre al Presidente del Consiglio. Mi scusi Berlusconi, ma lei è un pedofilo? Perché nessuno fa questa domanda? Allora lì sarei d'accordo con lei, se ci fosse una ragione fondata si dovrebbe approfondire, ma qui la questione da cosa nasce? Dal fatto che Berlusconi abbia partecipato a una festa? Cioè vi interessa veramente così tanto gli italiani?
Sì, la questione che ha posto Marco Lillo, ed è un po' il cuore del suo pezzo, è posto che non c'è una notizia criminis, cioè non c'è un reato, non c'è uno stupro, non c'è un atto di violenza sessuale, sia chiaro, dice è opportuno o no che il Presidente del Consiglio porti a una festa di Capodanno come sostiene lui, e quindi questo è da verificare, addirittura 30 ragazze alloggiate nei bungalow, alcune minorenni, e se lo fa, perché lo fa? Capisco che siamo sul filo della violazione della privacy, però devo dire anche a me un po' incuriosisce come mai lo fa, se lo fa. Questa è la domanda che viene posta. A lei interessa? Ecco, chiudiamo questa parentesi, visto che lei mi ha fatto le domande. Secondo lei è interessante
mi può
questo?
Mi può lasciare solo una domanda, un'ultima domanda, abbia pazienza, Taniese. Solo una cosa, e poi come mai si fa oggi, nel 2009, una cosa del genere su Berlusconi, e non si faceva neanche nell'Italia 50, quando Togliatti era amante
Però questo no, questo le posso rispondere, c'è un caso clamoroso nella storia della Repubblica Italiana, è il caso Montesi, in cui per il vago sospetto di un'implicazione di un figlio in un delitto di una ragazza ritrovata sul lungomare si dovette dimettere uno degli astri nascenti della DC, che era l'onorevole Piccioni. Si diceva addirittura che fosse molto più lanciato di Cossiga, di Fanfani. Chiuse la sua carriera politica per questo. Il presidente della Repubblica Leone arrivò alle dimissioni nel 74 per lo scandalo Lockheed, ma anche per un libro di Camilla Cederna che parlava di festini dei suoi figli al Quirinale. Quindi insomma c'è stato veramente di tutto in questa storia. L'ultimo esempio che faccio è recentissimo: il Giornale ha pubblicato, fra mille polemiche, una foto di Silvio Sirca, una portavoce di Prodi, che appunto l'abbiamo citato anche prima, che era vicino ad alcuni transessuali in macchina dove andava informazioni, e l'ha pubblicata con un'argomentazione molto perentoria, cioè non ci interessano i fatti personali di Sircana, ci interessa il fatto che questa foto sia stata comprata, ed era accaduto, è stato provato da Pino Belleri, direttore di un grosso settimanale, ed è stata messa in un cassetto. Allora la domanda era: questa foto serve per ricattarlo? E se è stata comprata a caro prezzo, perché non è stata pubblicata? Questa è la domanda e quello che si pone. Così allo stesso tempo, di fronte, quando ogni Presidente del Consiglio capita in un caso così spinoso, la verità è l'unico antidoto alla ricattabilità. È soddisfatto? Perché ho fatto del mio meglio.
No, assolutamente, per carità.
Abbiamo avuto una lunga chiacchierata. Robert da Roma, sentiamo che ci deve dire.
Luca, salve.
Buonasera.
Complimenti a te, perché secondo me sei un po' più imparziale di Cruciani, quindi quel permesso di soggiorno te lo...
Ma l'imparzialità non necessariamente è una dote. Io di Cruciani ammiro, e devo dire la verità, anche la sua capacità di prendere posizioni scomode, controcorrenti, provocatorie. Viva Dio, sono meglio le persone esplicite che i sepolcri imbiancati.
Comunque volevo svegliare un attimo la memoria delle persone, che tutto questo tsunami mediatico a cui stiamo assistendo nasce dalla moglie del Premier, e la moglie, che penso che lo conosce abbastanza bene, che invita gli amici più vicini in qualche modo di stargli vicino, e quindi lei sa sicuramente qualcosa più di te, di me, sicuramente più di tutti.
Tendenza Veronica, ormai è diventato uno slogan, tendenza Veronica, c'è una parte di sinistra che ama Veronica Lario, la considera la vendicatrice, però io su questo ti dico una cosa, un mio pensiero, io sono un po' stupito, per quanto possa sembrarti strano, che ci sia un po' questo tifo per Veronica Lario, cioè un tifo politico per Veronica Lario, non mi sembra giusto, non mi sembra opportuno, mentre capisco tutte le domande, anche le più provocatorie, come avete visto, per Berlusconi, penso che sia un esercizio democratico, non mi piace l'idea che alla fine tutta la dialettica, anche la tesi, l'antitesi e la sintesi siano dentro il cuore del berlusconismo. Quindi se non c'è Veronica Lario che rompe qualche vaso, allora così diciamo non succede nulla. L'opposizione dovrebbe avere una capacità autonoma di porre i problemi, porre le questioni, e questo è il punto di verità di tutti gli interventi che ho sentito. Non ti sembra?
No, non condivido particolarmente quest'ultima tua analisi, perché io credo che un esercizio di memoria dobbiamo in qualche modo abituarci a farlo continuamente. Settembre 2007, Striscia la Notizia esce con Fini, con la moglie di Fini attuale.
La Elisabetta Tugliani.
Gaucci, bla bla bla, e tutta la storia. Adesso, maggio 2009, Veronica sulla rivista Chi nuda, la moglie del premier, cioè non Striscia e Chi, l'editore è lui, quindi pertanto non prendiamoci in giro, lui è un Genchi che mette in pratica quello che ha, cioè Genchi purtroppo non può fare quello che vorrebbe, però lui ce l'ha questi strumenti, li usa e ricatta in qualche modo soci, moglie,
oddio,
bisogna essere anche onesti, la memoria non dobbiamo in qualche
ho
modo...
Ho capito, hai portato questa opinione ed è interessante vedere come siete assolutamente polarizzati voi ascoltatori. Grazie di questo intervento. Robert, abbiamo in linea Giuseppe Caporale di Repubblica, inviato in Abruzzo, perché l'ultimo sfoglio che vogliamo suggerirvi è un viaggio nella odissea della ricostruzione. Noi oggi sentiamo due persone che hanno due idee assolutamente antitetiche. Secondo Giuseppe Caporale le cose non vanno, secondo Gustavo Selva, che a 80 anni suonati si è rimesso a fare cronista, invece le cose vanno benissimo. Li sentiremo tutte e due, partiamo da Giuseppe. Buonasera.
Sì, buonasera a te.
Pezzi fortemente critici, cosa c'è che non va in questa operazione che dovrebbe essere la vetrina del nuovo modo di governare di Berlusconi?
Sì, direi che sinceramente non è che io abbia fatto dei pezzi eccessivamente critici, mi sono limitato essenzialmente a raccontare quello che vedo, a raccontare i fatti, a metterli in fila il più possibile per cercare insomma di dare uno spaccato di quello che in questo momento si vive all'Aquila.
Certo, ho capito benissimo. E che cosa ci racconti? Dacci tre flash per capire.
Ci sono 63.000 persone che in questo momento non vivono sotto il proprio tetto. Ci sono 63.000 sfollati, divisi metà sulla costa e metà nelle tendopoli. Vivere nella tendopoli non è esattamente come vivere in campeggio, soprattutto se non si sa se la propria casa verrà in qualche modo restituita come tale. Ci sono troppe incertezze sul decreto, troppe incertezze sulla disponibilità dei fondi, gli amministratori locali non se la sentono di vivere in una perenne questua nei confronti della protezione civile, vorrebbero certezze, vorrebbero leggi, vorrebbero fondi. Purtroppo ovviamente la coperta è corta, ma invece insomma così di affrontare i temi e la verità dei fatti, spesso invece si lanciano promesse che poi forse non trovano riscontro nella realtà.
Certo, ma secondo te, con tutto l'impegno che Berlusconi ci ha messo, alla fine poi i soldi non ci sono, alla fine i fondi non ci sono, e alla fine a ottobre questo famoso traguardo, che è diventato, come dire, una molto più forse del caso Naomi Letizia, una questione di vita o di morte per il governo Berlusconi, secondo te le case nuove non ci saranno?
Sicuramente. sicuramente la buona fede delle promesse e degli impegni c'è sicuramente. Il problema di fondo è che chi è in Parlamento del resto sostiene che non si può affrontare questa emergenza senza stabilire prima quanti fondi occorrono e soprattutto senza trovare prima questi stanziamenti. Secondo il sindaco dell'Aquila, che è stato anche parlamentare della Repubblica, l'unica strada è una tassa di scopo. Una tassa di scopo che ovviamente non piace assolutamente al governo e non è sicuramente un argomento da campagna elettorale. Il problema però terremoto...
E quindi forse la metteranno dopo le europee. Scusa, forse, la battutaccia mi è venuta.
Forse siamo di fronte a questo non rischio, ma sicuramente a questa eventualità.
Ma non trovi, Giuseppe, che se si dicesse mettiamo una tassa per aiutare i terremotati, dopo tutto quello che si è detto, forse nessuno avrebbe nulla da dire?
Assolutamente. Credo che il problema sia reale, non si possa affrontare in altro modo. Ricostruire il centro storico dell'Aquila è un impegno gravoso che costerà almeno 20 anni di lavoro. Ridare un tetto a queste 63.000 famiglie che oggi vivono nell'incertezza negli alberghi, dove, per raccontarti uno spaccato come chiedevi tu, ci sono menù per gli sfollati e menù per i turisti, dove ci sono bicchieri di carta per gli sfollati.
E qual è la differenza del menù per gli sfollati e menù per i turisti?
Beh, sicuramente una differenza a livello di qualità. Perché a un terremotato viene dato un bicchiere di carta e a un turista viene dato un bicchiere di vetro?
Perché sì, anche perché poi lo paghiamo noi quell'albergo, quindi esatto, è un'altra cosa incredibile.
Esatto, e soprattutto perché bisogna umiliare queste persone che in fondo il terremoto non l'hanno certo cercato.
E la Protezione Civile che dice di questa cosa quando l'hai scritta?
La Protezione Civile ovviamente fa fronte... In qualche modo a questo esodo, quindi gestire 63.000 persone gravitano intorno all'Abruzzo, lontano dalla loro casa, mi rendo conto che non è semplice fermare l'albergatore che bussa alla porta del terremotato e gli dice: domani devi andare via perché mi arrivano i tedeschi.
Ma non ci credo, è accaduta questa cosa?
Sì. Purtroppo sì. Purtroppo
l'hai scritta?
Sì. Eh sì, purtroppo sì. Così come è difficile del resto.
E dove va? Va il terremotato quando l'albergatore gli dice devi far posto ai tedeschi?
Deve andare in un altro albergo, deve trovare un altro alloggio. In 600 al Lido Abruzzo sono stati mandati via per far posto a un gruppo di tedeschi. Lido Abruzzo di Roseto. Del resto c'è il dramma.
Speriamo di fare cattiva pubblicità o di sentire un intervento di qualcuno del Lido Abruzzo che smentisca questa cosa, perché altrimenti sarà uno scandalo.
Ma del resto c'è il dramma dell'albergatore che non vuole perdere il proprio fatturato, i propri clienti.
Ma vengono pagati per quelle stanze che danno i terremotati alla Protezione Civile, mica le danno gratis.
Esatto, il ragionamento dell'albergatore che comunque quel cliente, se lo perde, rischia di non averlo la prossima volta.
Certo.
Quindi cerca in qualche modo di venire incontro alle esigenze. È stato firmato un protocollo d'intesa tra le associazioni di categoria del settore del turismo e il governo regionale per in qualche modo fare un piano, diciamo, un piano organizzativo che di volta in volta venisse incontro sia alle esigenze dei terremotati che alle esigenze degli albergatori. Però, come sempre,
vorrei che ci raccontassi. Perché abbiamo un minuto, Giuseppe, e ti ringraziamo, però almeno raccontaci un'immagine di speranza, se no ci spariamo una rivoltellata in fronte e chiudiamo così la puntata.
Guarda, un'immagine di speranza ce ne sono tantissime. Sicuramente la forza che gli aquilani stanno mettendo per ricostruire le proprie case, per riprendere in mano la vita, questi ristoranti che pian piano nella zona riaprono, questi alberghi che riaprono, i negozi che riaprono, la normalità che ricomincia a fatica, ma ricomincia, perché tante persone per riattivare queste attività tutti i giorni fanno 100-120 chilometri. Che dirti, una storia in particolare positiva in questo momento sinceramente non mi viene in mente, però sicuramente l'ospedale, l'inaugurazione di oggi del padiglione dell'ospedale può essere un segnale di speranza.
Almeno c'è l'ospedale. Grazie a Giuseppe Caporale, inviato di Repubblica nelle terre della sofferenza. Allora, Luca Terese, rieccoci in studio, in linea Maurizio Gasparri, sentiamo insieme a lui i titoli del TG2 e poi li commentiamo.
Secondo fonti tedesche, Magna sarebbe vicinissima all'acquisto di Opel, all'amarezza della Fiat, la vita va avanti, la trattativa sta diventando una soap opera brasiliana. Il governatore Draghi all'Assemblea di Banca Italia sollecita le riforme, ma ammette che la crisi si sta attenuando. Guardiamo con speranza al futuro, dice, e ne usciremo più forti. Berlusconi parla ancora di grumi eversivi nella magistratura. Vogliono ribaltare il voto popolare come nel 94. La replica di Franceschini. I giudici vanno ringraziati. Fiamme sul traghetto della Tirrenia che collega Napoli a Palermo, in salvo passeggeri ed equipaggio. Il drammatico racconto. Pensavamo di morire. 50 persone ricoverate.
Gasparri, buonasera. Dove la troviamo impegnato in campagna elettorale?
Adesso sono alle porte di Bologna, abbiamo a questo punto della giornata la cena della sera con gli elettori, perché la giornata è scandita in base agli orari, insomma, conferenze stampa la mattina, incontri pomeriggio, manifestazioni
comizi
e poi questa è l'ora in cui si fa la cena elettorale e poi dopo c'è la festa in provincia di Ferrara, perché poi dopo le 11 per trovare le persone si va.
Ma se qualcuno la sente per radio può imbucarsi? Può imbucarsi in diretta, venire a cena.
A cena qui si paga la cena.
Ma può venire lì, libero cittadino, a cena con Gasparri?
Top Park Hotel, via Nazionale 67, Rastignano. Non so quanto si paga, perché io non pago, parlo, a me me la offro la cena, insomma, la guadaglio.
Allora, se arriva qualcuno che le dice Radio 24, vuol dire che le abbiamo portato un sottoscrittore.
Poi c'è una discoteca Contichi a Vigarano Mainarda.
Aia.
Ma non è che in discoteca per ballare, perché lì ci sono dei giovani, delle persone anche adulte, e uno va lì e fa un discorsetto. Cioè, io vado nelle discoteche solo quando c'è una campagna elettorale a fare un discorso.
Ci sono delle veline, Gasparri?
Ci sono delle
no, purtroppo.
Beh, sarebbe di essere una velina, ma adesso qui alla cena vedo signore tutte.
Ma sua moglie Amina non teme che lei si comprometta con tutte queste discoteche che frequenta in questo periodo?
No, capita, domani sera invece alla stessa ora c'è un comizio lasco, per dire, quindi non capita mica sempre.
Senta, volevo commentare con lei questa notizia, purtroppo non ce l'ha fatta la Fiat, noi siamo patriottici e invece ha vinto il gruppo alternativo russo Magna, insomma è riuscito a strappare la Opel.
Ma guardi, le dispiace? Non so se poi la decisione sia definitiva, oggi ho seguito un po' poco le notizie che stavo in giro, mi pare che poi c'erano ancora altre ipotesi, è chiaro che mi pare prevalente questa vicenda. Guardi, la Fiat mi sembra che rispetto alla situazione Chrysler sia già ben piazzata. Può darsi che imbarcare troppi problemi possa essere rischioso anche per l'occupazione in Italia. Quindi vediamo un po', bisogna giudicare queste vicende nel medio periodo, perché sono vicende molto complesse e noi dobbiamo anche pensare a una Fiat che deve fare accordi internazionali, ne sta intessendo parecchi, ma deve anche tutelare occupazione e sviluppo in Italia. Per cui direi di attendere per dare un giudizio definitivo un assetto un po' più chiaro. Io neanche sapevo che c'era Magma, lei conosceva bene Magma, mi pare di
no, confesso anch'io che non sono di quelli che dicono sapevo tutto, non ne conoscevo l'esistenza.
Quindi non lo so se hanno fatto una scelta saggia, quindi vedremo un po', insomma. Sarei prudente.
Senta. Un po' un tormentone anche nelle domande degli ascoltatori è stata questa vicenda, le riassumo all'osso così, quelli di centrodestra dicono c'è un indecente frugare nelle vicende private del Cavaliere e quelli di centrosinistra dicono le sue risposte non sono convincenti. Ci spiega il suo punto di vista su questa nota vicenda ormai?
Io vi dico semplicemente, Silvio Berlusconi è un uomo che fa l'imprenditore da decenni, l'ha fatto nel mondo della comunicazione e quindi se a Capodanno fa una festa e invita i parenti o persone giovani, voglio dire, insomma, il personaggio non è uno che si priva di questo tipo di opportunità, non credo che ci sia francamente nulla di male, mi pare che sia una polemica ingiustificata e che poi la gente si sia voluta rivolgere a Berlusconi, perché chi guarda la televisione, chi vuol fare l'annunciatore, immagino che nel corso dei decenni sia stato assillato da aspiranti, meteorine, conduttori, forse anche giornalisti o attori o attrici, perché è un uomo che in quel campo ha espresso qualcosa. Dopodiché mi pare
sentiamo insieme una telefonata, le va? Emanuela dalla provincia di Lecco, lei che pensa di questa vicenda? La pensa come Gasparri, come Franceschini?
No, assolutamente, però rispetto, eh. Ascolti, no, quello, c'è una domanda prima di tutto che mi assilla. Io dico, quando Berlusconi, quando Libero ha tirato fuori le foto della signora Lario, no? Mm. Io non ho visto i figli che insorgessero. Cioè, io penso, se a casa mia, se avessero fatto una foto così di mia madre, io sarei...
È molto chiaro, il suo audio purtroppo è disturbato, ma credo che Gasparri abbia capito benissimo, e sentiamo la sua risposta. Lei che ha pensato quando Libero ha pubblicato le foto di Veronica Lario in topless?
No, guardi, francamente io sono contro le esagerazioni, per cui l'ho trovata un po' una cosa esagerata. Ho capito il senso della serie, ma tu perché parli, in fondo anche tu vieni dallo spettacolo, però quella era un'interpretazione teatrale, non era... insomma, io francamente sono per non alimentare questo genere di polemica. Libero però è un giornale che, insomma, vuol dire, va giù con l'accetta, lo fa nei confronti di tutti, l'ha fatto anche in questa vicenda. Beh, lo stile di Vittorio Feltri è uno stile molto, come
certo,
dire,
no, ma è chiaro,
diretto, è uno che sta a rendere cose, perché io ricordo si è molto celebrato Montanelli nei giorni scorsi per il centenario, e però quando Montanelli andò via dal giornale Feltri ha detto le cose. Mi ricordo i redattori che si lamentavano perché andavano a bussare i campanelli, c'era lo scandalo a Fittopoli, però lo scandalo a Fittopoli fece vendere al giornale il doppio di Montanelli. Nella storia della storia del giornalismo Montanelli è un protagonista, ma Feltri non va sottovalutato.
Certo, sentiamo rapidissimamente Rita da Modena, che cosa deve dirci? Pronto, vada.
Pronto?
Sì.
Niente, lei prima diceva che in fondo questo pandemonio l'ha scatenato la signora Lario, giustamente.
Sì, direi di sì.
E quindi l'opposizione, sa, un giornale d'opposizione, dice lei fa il suo dovere in fondo, no? Raccoglie ed esalta una situazione. Non trovo però che sia normale fare un'opposizione in questi termini. Si sa, le donne quando vogliono separarsi sono piene di livore. Questa persona ha usato il suo ruolo, che poi è sempre stato defilato, improvvisamente fruisce del fatto di essere la moglie di un signore che è il Presidente del Consiglio per scrivere una lettera ai giornali, e per chissà, a me sorge anche il dubbio che questa signora, se si separa per colpa...
Molto chiaro. Le faccio rispondere da Maurizio Gasparri.
No,
pronto,
ma
buonasera.
Non do risposte su questi argomenti, diciamo che io ritengo che le questioni vadano ridimensionate. Cioè, quando io vedo che uno come D'Avanzo di Repubblica intervista la zia di Noemi, immagino a Napoli i banchetti adesso, no? Con i parenti, o i presunti parenti di questo o di quello, pronti a fare interviste, se poi gli danno una mancia sono pronti a raccontare qualsiasi cosa. Accadrebbe forse anche a Vercelli o a Grado, non solo a Napoli o a Casoria, però insomma diamo un taglio a questa vicenda che sta diventando ridicola. Poi quando uno come D'Avanzo dice non ho verificato che quello che ho intervistato era stato arrestato per rapina, e come insomma se a un certo punto uno che fa il chirurgo dice non ho preso il disinfettante entrando in sala operatoria, non ho messo i guanti. Insomma,
senta, le faccio l'ultima domanda, secondo lei in altri paesi queste vicende incidono profondamente nei comportamenti elettorali, in Italia sposterà qualche voto in un senso o nell'altro?
Sicuramente si nota la vicenda, non credo che determinerà spostamenti significativi. Poi certo è una cosa di cui la gente parlerà nei bar, in giro, quindi qualche traccia la può lasciare, però l'accanimento è addirittura controproducente. Vedere una comunità come Franceschini dire le cose che ha detto, sbagliare, fare l'ennesimo autogol e chiedere di fatto scusa quando c'è stato quell'attacco sui figli, può darsi che poi la sinistra ci si incarti dentro. Consiglierei di parlare di politica anche a loro.
Va bene, grazie a Maurizio Gasparri, lo abbiamo agganciato al volo mentre stava per andare a cena. Dove?
Siamo qui alle porte di Bologna, dalle parti di Sanzio Marconi, per una cena elettorale con vari candidati. Qui a Bologna c'è una contesa a cazzola contro la sinistra, e quindi oggi sono stato a Modena, a Ferrara.
Allora, se arriva uno zanzarista gliel'abbiamo mandato noi. Grazie mille, buonasera. La Zanzara ritorna lunedì con il suo titolare Giuseppe Cruciani. Buonasera.